Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno di nuovo a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati. Adesso con me qui da noi a Radio Orizzonti l'avvocato Guglielma Vaccaro. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
E parliamo di locazioni.
Facciamo un punto. Abbiamo parlato di locazioni nel nostro consueto appuntamento mensile. Facciamo un po' consigli di fine anno?
Va bene, come no, perfetto.
Qualche domanda, qualche cosa, qualche dubbio rimasto dalle precedenti?
Francamente per me no.
Allora, proposito di fine anno, sì, quindi avete il vostro appartamento in locazione. Parliamo ancora di locazione a uso abitativo, perché locazione a uso commerciale può essere una questione diversa, ma qui si parla principalmente di contratti per uso così, come abbiamo detto, abitativo, quindi avete la vostra brava locazione. Nel caso avete o la cedolare secca, cioè l'imposta sostitutiva cedolare secca, oppure se non avete la cedolare secca, ricordatevi che magari è in scadenza la tassa di registro, quindi da pagare annualmente, che di solito va divisa fra proprietario e inquilino, di solito c'è la clausola standard al 50%. Quindi tutto bene, la maggior parte delle locazioni va tutto bene, ma se c'è qualche problema, se l'inquilino smette di pagare, allora ci possono essere dei problemi, perché l'inquilino smette di pagare i canoni o le spese condominiali. Allora, se l'inquilino però dice: ma il mio inquilino sta pagando i canoni e smette di pagare le spese condominiali, può essere un bel problema, soprattutto se parliamo di spese condominiali in un certo peso, perché lo sfratto per morosità si ha anche quando gli oneri condominiali superano le due mensilità del canone. Quindi uno dice: ma non posso farlo, ha smesso di pagare solo le spese condominiali. No, si può pensare allo sfratto per morosità anche quando c'è questo importo che ho detto, quindi le spese condominiali superano l'importo di due canoni di locazione, di due mensilità. Problema, dice: smesso di pagare, abbiamo detto, cosa faccio, cosa non faccio? Cioè, ma Dio, adesso cosa succede? Ma adesso mi devo mettere una cosa e chissà quando riavrò il mio appartamento e adesso devo andare dall'avvocato e chissà quanto mi costa. Allora, lo ribadiamo, prima ci si muove alla prima problematica, e più i tempi saranno brevi e meno si spenderà, per un motivo molto semplice, perché il problema è questo: se le parti non trovano un accordo per la risoluzione del contratto, l'unico modo per riottenere il possesso, la disponibilità dell'immobile, è fare una causa. Possiamo girarla come volete, ma non ci si può fare giustizia da soli, pena conseguenze molto gravi. Bisogna ottenere un provvedimento giudiziario, cosiddetta convalida dello sfratto, quindi fare la causa. La causa prima si fa, meno costa, perché il valore della causa che si paga in bolli a dare allo Stato è proporzionale al numero dei canoni. Più canoni rimangono insoluti, più saranno i bolli da pagare allo Stato per fare la causa. Quindi è inutile aspettare 8, 10, 12 mesi, ma tanto prima o poi l'inquilino ci metteremo d'accordo. No, muovetevi alle prime mensilità. Lo so che sono impopolare a dire questo, però questo è, non posso dire qualcosa di diverso. Quindi si pagherà meno in bolli e si otterrà prima un provvedimento giudiziario da eventualmente mettere in esecuzione. Altra cosa, come abbiamo sempre detto, quest'anno lo ribadisco, si sentono tante trasmissioni che parlano di tempi assurdi, tempi biblici: io ho tenuto 2 anni, 3 anni. A me non è mai capitato. Se ci si muove per tempo ci si mettono 6-8 mesi. Magari nelle grandi città se ne mette di più, però a me non è capitato. Cioè, questa cosa di mettere sacro terrore, e quindi molti preferiscono tenere le case vuote, pagarci comunque le tasse, per carità, liberissimi, però i tempi sono sicuramente tanti, ma il problema è un altro, secondo me. Voglio essere impopolare fino in fondo. Cioè, i proprietari che aspettano 8-10 mesi e poi vogliono che l'inquilino, perché l'hanno deciso loro, in mezza giornata vada fuori, quindi pretendono un provvedimento, è un po' illogico. Quindi vi invito, magari, se sentite questa trasmissione, anche intavoliamo un discorso. Io lo intavolo, per esempio, sono molto attiva sui social, anche con agenti immobiliari che compaiono in TV, discutere di queste cose. Molti dicono: ah, ci vorrebbe un provvedimento in 30 giorni per inquilino. Provvedimento in 30 giorni neanche in America, perché tutti pensano in America: ah, in 30 giorni buttano fuori inquilino. Sì, ma passano sempre dal giudice. Cioè, non è che in America, a parte che l'America ha un sistema anche proprio di gestione delle proprietà immobiliari completamente diverso. In America le proprietà immobiliari sono gestite quasi esclusivamente da società, non da privati. Da noi c'è ancora il privato che si gestisce tutto. Occasionalmente si aiuta col commercialista, l'amico, l'amico geometra. In America no, tutto gestito da diversi enti giuridici. E comunque è vero che le procedure sono più veloci, ma comunque si passa sempre dal giudice. Quindi smettiamola di questo mito: ah, in America 30 giorni così così, informiamoci prima. Comunque, in Italia 30 giorni no, ma prima ci si muove, magari in 3 mesi sì, che non è 2 anni come dicono certi programmi, che poi vorrei anche capire. Dovrebbero anche spiegare perché 2 anni, perché io quando sento e chiedo anche sui social: ma come mai ha aspettato 2 anni? E molti me lo dicono e poi non mi sanno spiegare perché 2 anni significa che per 2 anni l'ufficiale giudiziario è andato a bussare alla porta dell'inquilino e gli ha detto: o te ne vai o te ne vai. No, dopo la terza volta esce la forza pubblica, quindi ogni accesso dell'ufficiale giudiziario costa, ha un costo. Quindi per 2 anni un proprietario ha pagato un ufficiale giudiziario che andava ogni volta a bussare, a dire all'inquilino: te ne vai, senza interpellare dopo la quarta, quinta, sesta volta la forza pubblica. Io vorrei che qualcuno mi rispondesse su perché ci ha messo 2 anni a mettere fuori l'inquilino, perché quando chiedo questa specifica sulla fase esecutiva per ora non ottengo risposta, quindi non so. Spero che qualcuno mi ascolti e mi contatti e mi chieda, cioè mi dia delucidazioni, perché nella mia esperienza non è ancora capitato. Magari può capitare.
Ti faccio una domanda, Guglielmo. Per quanto riguarda il rapporto tra l'Agenzia delle Entrate,
sì,
e colui o coloro che affittano un appartamento, com'è che funziona?
Beh, l'Agenzia delle Entrate deve ricevere la registrazione del contratto. Allora, il contratto il contratto di locazione, sia ad uso abitativo, sia ad uso abitativo transitorio, sia ad uso abitativo, sia ad uso commerciale, tutti i tipi di contratti di locazione vanno registrati. Se il contratto di locazione non è registrato è un illecito e non si può far valere in giudizio per esempio la morosità. Il contratto di locazione va registrato perché si tratta di redditi percepiti della proprietà sui quali vengono ovviamente
pagate le tasse.
Pagate le tasse.
Per dirla papale.
Ecco, questo è un altro pagate le tasse. Questo è un altro problema, perché nel momento in cui c'è una morosità cosa succede?
Ecco,
il contratto è attivo. Io proprietario non percepisco canoni, ma ci vado a pagare ancora le tasse. Allora, se io attendo che la morosità si risolva da sola per 4, 6, 8, 10 o anche 12 mesi, non faccio la causa, no, aspetto, prima o poi qualcosa succederà. Io non percepisco redditi, ma lo Stato considera il mio contratto aperto, perché
certo,
nessuno ha comunicato all'Agenzia delle Entrate,
eccetera,
che io non percepisco redditi, né interessa. L'unico momento in cui io smetto di pagare le tasse o che il contratto viene chiuso per volontà comune delle parti. Non è che io posso andare all'Agenzia delle Entrate e chiudere unilateralmente il contratto, non si può. Chiariamo anche questa cosa. Oppure l'unico atto equivalente è quando io mi rivolgo al giudice, faccio una causa, ottengo il provvedimento di convalida di sfratto, quel provvedimento di convalida di sfratto lo vado a notificarlo, vado a rendere noto alla competente Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate prende atto, dice: ok, il contratto è chiuso, dal prossimo 7:30 recuperi e comunque adesso non pagherai più le tasse sui canoni perché abbiamo saputo che l'hai chiuso. Ci sono solo 2 modi: accordo delle parti, convalida di sfratto. Altrimenti
accordo delle parti cosa vuol dire?
Le parti trovano un accordo, chiudono il contratto,
dice, finisce, me ne vado, lascio libero l'appartamento.
Sì, magari lo mettono per iscritto e con quella chiusura del contratto poi il contratto viene chiuso e viene comunicato all'Agenzia delle Entrate.
Vabbè,
non ci sono molte soluzioni, purtroppo.
Capito,
non so di essere però popolare,
se l'inquilino non paga l'affitto io devo continuare a pagare le tasse, salvo che
non viene chiuso
il contratto.
Fino a che il contratto non viene
ma
chiuso,
ma posso chiudere il contratto se l'inquilino rimane nel mio appartamento?
No. No.
E non paga l'affitto?
No, non puoi chiuderlo unilateralmente, come abbiamo detto prima. Ci vuole o un provvedimento giudiziario oppure un accordo delle parti. Non si può chiudere unilateralmente.
Sì, cioè, ma poi posso dimostrare che l'inquilino non mi ha pagato e quindi recuperare le tasse oppure va tutto...
Solo in causa.
No, dico con l'Agenzia delle Entrate.
Solo in causa.
Ah, solo se faccio causa.
Cioè, se tu notifichi l'Agenzia delle Entrate vuole un documento in cui dice è stato chiuso perché? Perché le parti hanno trovato un accordo, quindi tu produci l'accordo e quindi lo alleghi. Oppure produci la convalida di sfratto che ha emesso il giudice, il provvedimento del giudice, quindi l'Agenzia delle Entrate dice ah ok, c'è un provvedimento del giudice e quindi quella è la risoluzione giudiziale del contratto.
E invece se arriviamo alla fine del contratto,
sì,
e l'inquilino decide di andare via pur avendo sempre rispettato il pagamento eccetera eccetera,
se le parti sono d'accordo
devo comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, perché altrimenti se rimane
ogni modifica
rimane
del
operativo,
certo. Ogni modifica, ogni variazione del contratto va comunicata, ma nell'interesse delle parti, soprattutto del proprietario. Se il contratto viene chiuso ai sensi di legge, nel senso le parti sono arrivate al termine del contratto, l'inquilino dice io non voglio proseguire, comunque trovano un accordo.
Ha trovato un'altra casa, se ne va.
Sì, per qualsiasi motivo, se il contratto viene chiuso, a norma di legge. Cioè, se uno vuol continuare a pagare tasse su canoni non percepiti, è libero, però
mi sembra
un po' controsenso.
Una soluzione, una buona soluzione. Facciamo un po' di musica, poi continuiamo. Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata con l'avvocato Guglielmo Vaccaro. Stavamo parlando di qualche problematica inerente il contratto d'affitto, quando l'affittuario non paga l'affitto rispetto all'Agenzia delle Entrate. Insomma, c'era un po' di diversi enti coinvolti.
Ci sono diverse cose un po' da chiarire, perché allora è un periodo un po' particolare, cioè vorrei riattaccarmi proprio a riallacciarmi all'attualità, perché ci sono un sacco di persone che sono rimaste scottate, perché molto spesso, ma succede, l'ho visto anch'io, si ha il problema dell'inquilino che paga i primi mesi, poi non paga più perché dice vabbè, mandami via la causa, ce la vediamo fra 2 anni, quindi allora molta gente adesso dice, prima diceva io piuttosto che andare per avvocati, per cose, la casa poi me la lascia distrutta così la lascio sfitta, oppure adesso c'è stato, adesso non so quanto durerà ancora, il boom delle locazioni brevi. Ma hanno iniziato ad occupare gli appartamenti anche delle locazioni brevi, perché la locazione breve diceva locazione breve di solito per uso turistico, faccio andare i turisti, questi sicuramente mi pagano, prendo di più. Adesso ci sono notizie che in realtà ci sono problematiche anche su locazioni breve, perché era solo una questione di tempo, perché se c'è il boom, allora la gente che pensa di truffare o comunque di non pagare può anche occupare una casa adibita a locazione breve, e ci sono dei casi che sono stati evidenziati dalla cronaca. Quindi la problematica non è quale tipo di contratto, come leggevo adesso sui social, me l'hanno chiesto, cioè, ma qual è il contratto che mi tutela di più da un'eventuale problematica con l'inquilino? Nessun contratto ti tutela al 100%, perché se uno decide di non pagare, può essere locazione breve, lunga, transitoria, lunghissima, ordinaria, 3 più 2, 4 più 4, se uno ha deciso che non vuol pagare, non c'è contratto che tenga. Il punto è come e quando muoversi il più efficacemente possibile per tutelare i propri diritti, e questo è il vero tema.
Certo, però insomma, ci sono problematiche diverse, insomma, ci sono situazioni particolari, ci sono
se c'è una
vincoli
situazione...
da una parte e dall'altra, insomma,
ci sono vincoli. L'obbligo del proprietario è quello di fornire un immobile in condizioni idonee all'uso, all'abitazione.
Certo.
L'obbligo dell'inquilino è quello di pagare. Molto spesso succede che dopo i primi 3-4 mesi, ci sono anche i cosiddetti, io dico quelli i morosi di professione, che dopo 3-4 mesi smettono di pagare. Ma qui allora c'è un problema a monte. Allora, siccome la causa costa, l'avvocato costa, allora facciamo una consulenza prima di sottoscrivere il contratto, perché molto spesso anche i contratti vengono stilati guardando dei moduli online, reperiti online, in cui ci sono un sacco di frasi inutili, clausole inutili. Allora, venite prima, facciamo una consulenza prima, magari facciamo anche una bella selezione attraverso delle clausole ad hoc del contratto dell'inquilino, e magari ci saranno, non ci saranno problemi o ce ne saranno molti meno. L'inquilino capirà che non si può scherzare.
Sì, bisognerebbe poi avere anche, come dire, qualche referenza rispetto all'inquilino che ci dia qualche tranquillità, insomma, perché il primo che arriva gli affitto l'appartamento,
sì, mi sembra bravo, dopo 3-4 mesi non mi paga più, magari
no,
facciamo
magari
una multa,
è bravo, poi succede,
facciamo un contratto ad hoc sulla situazione. Magari verifichiamo, adesso c'è anche, si possono fare le valutazioni sulle fideiussioni o le assicurazioni, le polizze che garantiscono periodi più o meno lunghi di mensilità assicurate oltre al deposito cauzionale. Però la soluzione magari va impostata con un consulente specializzato, non il mio cugino, il geometra, l'amico che si intende un po' di contabilità, il commercialista, perché ognuno è bravo nel suo ambito, ma non tutti magari sono bravi nell'ambito specifico. So che oggi di essere un po' più diretta, però consigli fine anno, do consigli magari anche non richiesti, che non piacciono tantissimo, ma
siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie Guglielma di essere stata con noi, una buona giornata a tutti e buon anno, visto che siamo verso la fine dell'anno. Felice 2025 a tutti i nostri radioascoltatori.
Buon anno, in caso di bisogno siamo qua.